cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon giovedì 27 novembre, questo è il sommario di cose di calcio. Juve dopo 5 turni di Champions League, 22esima posizione e playoff al momento, dietro Monaco e Pafos, prossime avversarie con in mezzo il Benfica. Il futuro di Yıldız ruota attorno al progetto, 100 presenze in bianconero e 19 gol. Vlahovic a riposo anche col Cagliari, probabilmente. E poi la Next Gen pareggia col Gubbio e gli resta in scia in classifica. Buona giornata, ben trovati, questi i principali temi di giornata. Ben ritrovati, ben ritrovato anche a Manuel in regia. Siamo rientrati, è rientrato Camillo De Michelis. Abbiamo certificato una vittoria di sostanza che porta 3 punti fondamentali per la Champions, una Juventus che dicevamo si attesta così al 22esimo posto in questo momento. Finalmente torniamo almeno tra le squadre che potranno partecipare. Al momento mancano 3 sfide, quindi tutto è ancora possibile, bisogna almeno fare 2 vittorie per arrivare ai playoff. Naturalmente non come teste di serie, perché le teste di serie saranno quelle messe meglio in classifica, quindi più saliamo in questa classifica meglio sarà, naturalmente. Al momento sono 6 punti della Juventus, 6 come quelli del Marsiglia al 21esimo posto, 22esimo posto la Juventus con 6, Monaco e Pafos che ieri hanno pareggiato 2-2, perché mentre voi vi divertivate a seguire il Bayern Monaco, l'Arsenal, unica squadra a punteggio pieno dopo 5 partite, pensate, 5 partite, 5 vittorie tra casa e trasferta, e dietro Paris Saint-Germain 12, che ha vinto, ha battuto il Tottenham, una squadra rivitalizzata dai gol, dalla doppietta dell'ex, ovvero Colomani, che conosciamo molto bene. Poi Bayern Monaco 12, battuto appunto dall'Arsenal, e Real Madrid 12, Borussia Dortmund 10, così come Chelsea e Sporting. Inter battuta all'ultima curva, all'ultimo colpo di testa, all'ultimo cross, all'ultimo calcio d'angolo dall'Atletico Madrid. Per quanto riguarda la classifica in basso, invece, l'Ajax è l'unica squadra che non ha ancora smosso la classifica. 0 punti per l'Ajax. In mezzo al 30esimo posto c'è il Benfica, tanto per dirvi le insidie al momento che riguardano la Juventus. Giocheremo il prossimo turno a dicembre, il 10 dicembre, contro il Pafos, i ciprioti del Pafos, che hanno sempre inseguito in casa il risultato e sono riusciti a pareggiare, quindi un pareggio pesante per loro contro il Monaco, che per 2 volte si è trovato in vantaggio, dicevo perché ho seguito un po' anche quella partita, ma ho dato un'occhiata un po' a tutte, onestamente. Brava l'Atalanta di Paladino a vincere in trasferta, 10 punti per l'Atalanta, 7 punti per il Napoli che aveva giocato con noi, e poi, ripeto, oltre a quelle che inseguono 23 e 24esimo posto, Monaco e Pafos, ci sarà la sfida a metà gennaio contro il Benfica, quindi squadre che stanno dietro di noi e che ci dovranno dare l'opportunità battendole anche tutte e 3, perché io mi aspetto a questo punto un punto di partenza e non di non ritorno o di passaggio all'indietro contro queste 3 squadre. Almeno 2 pareggi, almeno 2 pareggi, cioè 2 vittorie e un pareggio, almeno 7 punti, io direi. Non so se siete d'accordo. Però in questa puntata vorrei trattare e regalare anche ai nostri radioascoltatori una riflessione di tipo economico. Il giovedì lo facciamo ritrovando, dopo la pausa, l'amico, il collega Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie come sempre di avermi invitato.
Ecco, mi tracci un bilancio, al di là che se uno vince, finalmente abbiamo vinto una partita, la prima, ricorderai, con il appunto col Bodo, 2 milioni e mezzo così si incassano già solo per aver vinto quella partita, è una Juventus legata da qualche settimana dal nuovo consiglio di amministrazione al nome di Tetter. Che cosa sta capitando? Perché i tifosi ci chiedono, c'è molto movimento attorno a questo gemellaggio, a questo nuovo socio, perché è notizia di oggi che Tetter sia stata declassata. Ci spieghi intanto nei termini appropriati che cosa si intende, come si arriva a questo declassamento e chi decide sostanzialmente, perché è un argomento delicato e noi ci affidiamo alla tua professionalità. Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires.
Allora, il declassamento è stato dettato da Standard & Poor's Global, che è la più importante agenzia di rating al mondo, cioè quindi coloro che decidono, che fanno un esame delle società ma anche degli stati e in qualche modo dicono, danno un giudizio sulla solidità degli stati, sulla solidità delle società e degli stati stessi. Per cui noi molto spesso nel passato l'Italia è stata oggetto di declassamenti che fossero stati dolorosi, perché hanno comportato ovviamente un aumento della spesa per gli interessi sui titoli di Stato. E la Tetra è stata considerata, ha avuto un abbassamento del giudizio a WIC, che si indica debole, il che vuol dire che praticamente secondo Standard & Poor's, detto in soldoni, la struttura economica della società è debole, quindi in qualche modo rappresenta un rischio nei confronti dei potenziali investitori. Questo cosa vuol dire? Tether cosa fa fondamentalmente? Tether ha creato una stable coin, cioè una moneta virtuale, una criptovaluta, ancorata al dollaro, per cui io compro un Tether stable coin e in cambio do un dollaro. Chiaramente loro, per poter gestire questa criptovaluta, per ogni dollaro che incassano devono investirne una parte preponderante in attivi, in dollaro, quindi in titoli di Stato. Perché questa struttura lega, chiaramente ci deve essere un'adeguata capitalizzazione, perché chiaramente ci deve essere una garanzia di questa valuta, perché chiaramente nel mondo delle criptovalute uno stablecoin vale un dollaro. Perché questa equazione possa essere mantenuta, ci deve essere un'adeguata patrimonializzazione di Tether e anche delle garanzie. Quindi questo giudizio molto complicato, perché chiaramente poi per esempio Arduino su Milano Finanza ha fatto sapere che chiaramente si tratta di un giudizio non corretto di qualcuno, di gente che non capisce il mondo delle criptovalute, ma è un giudizio che porta chiaramente nel medio termine può impattare sul business di stablecoin, perché se si perde la parità tra un dollaro e uno stablecoin, chiaramente il business comincia a non essere più fruttifero così come è adesso, quindi si rischia in qualche modo che possa incrinarsi. È una situazione molto complicata, perché in realtà anche il mondo delle stablecoin in dollari è un mondo che sta avendo in qualche modo, è oggetto di molti interessi, molti dei quali soprattutto la parte degli Stati Uniti, perché ricordiamo, Tether è una società che è di proprietà di due soggetti italiani, Arduino e Verbasini. Come tutte le società di criptovalute, ha la sede legale in El Salvador e ha comunque interessi in tutto il mondo. Ovviamente cosa succede? Succede che gli Stati Uniti vorrebbero che le stablecoin in dollari fossero all'interno degli Stati Uniti, perché fossero maggiormente controllabili e regolamentabili. Perché? Mi spiego molto chiaramente. Siccome queste monete devono appunto avere come collaterale, cioè devono investire in dollari o in titoli di Stato americani, qualora mai ci dovesse essere un crollo di Tether, cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che per far fronte al desiderio di coloro che hanno comprato queste criptovalute di avere indietro i dollari veri, tutto questo ammontare di titoli di Stato potrebbero finire sul mercato in tempi rapidissimi, e questo farebbe collassare lo schema del debito di uno Stato anche molto forte come gli Stati Uniti. Per cui politicamente gli americani vorrebbero internalizzare le rendite americane e anche queste criptovalute. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Tether ha un business che in questo momento è molto redditizio. Ricordiamo che stiamo parlando di una società che fa utili trimestrali nell'ordine degli oltre 10 miliardi di dollari, proprio stiamo parlando di numeri mostruosi, ma è un business che è molto complesso da un punto di vista della logica e della finanza e che può essere aggredibile. Chiaramente questo rating di Standard & Poor's sicuramente è un qualcosa che non fa piacere perché rende la situazione più complessa. Ecco, spero di essere stato sufficiente.
Assolutamente, Gabriele, e siamo stati in rigoroso silenzio per comprendere bene tutte le quello che ci hai tracciato come riflessione. Qualcuno da casa in questi giorni, e con te raccolgo una volta alla settimana questa possibilità, questa fortuna, ci scrive probabilmente per questi motivi sostanzialmente c'è un po' di diffidenza da parte del principale proprietario, di chi ha la maggioranza nei confronti di chi ha questo pesante valore di minoranza proprio per la stabilità, cioè è troppo aleatorio un po' il rapporto, oppure si possono costruire sane basi per il futuro? Ci rassicuri?
Allora, cominciamo a dirci una cosa, il mondo delle criptovalute è un mondo che esiste nonostante molta finanza classica in Italia. Per esempio il presidente della Consob è profondamente contrario alle criptovalute perché pensa che siano potenzialmente molto opache, non gestibili e possono essere molto rischiose, perché se a un certo punto qualcuno traccia dicendo da oggi in poi questa non esiste più, non ci sono riserve, non c'è un regolamento che le regola come si regolano le monete vere, cioè come può essere l'euro, il dollaro, il franco svizzero. Ma è anche vero che però queste criptovalute esistono, per cui non si può andare contro i monete. Allora, da un punto di vista...
Perdonami, ti chiedo, com'è stato possibile questa profonda penetrazione nei mercati da parte di una moneta inizialmente definita parallela? Questa è la domanda veramente del popolo.
Risolvono una serie di bisogni. Allora, capiamoci, è ovvio che chiunque abbia un'economia parallela è contento che esista una criptovaluta. Perché cosa succede fondamentalmente? Se io ho dei soldi in un conto estero che non ho rimpatriato quando potevo rimpatriarli, quei soldi non possono, per l'Italia non esistono. Ma se io quei soldi li faccio diventare dei bitcoin, quella transazione poi, e con quei bitcoin mi compro una casa a Dubai, tanto per fare un esempio, ecco che quei soldi che non esistevano continuano a non esistere. Io a quel punto ho comprato una casa fisica.
Ed esistono.
Ed esistono in un posto in cui che non mi obbliga a denunciarlo. E tanta gente nel corso degli anni ha comprato, per esempio, io ho comprato negli anni, mia mamma comprava dell'oro nel mercato parallelo, che vuol dire un mercato che non è regolamentato, ma tu hai fisicamente quest'oro e ovviamente una volta che uccidi lo sai cosa farne. Però è anche vero che, per esempio, prendiamo il caso che tu invece di vivere in Italia tu viva in Argentina, sì, e tu sia un medico, una persona che ha un onesto lavoro e vuole risparmiare. Se l'Argentina fallisce ogni 4 anni, no? Ogni 4-5 anni fallisce, per cui praticamente il PIL, la valuta viene svalutata e di fatto come se non avesse più un valore. E ovviamente io ogni 5 anni vedo i miei risparmi che di fatto vengono volatilizzati. Avere un conto in valuta estera è molto, molto caro e molto oneroso. Con lo stablecoin cosa faccio? Io risparmio, compro dei dollari virtuali in un portafoglio che ho sul mio telefonino. E in questo momento, e così mi garantisco dalla svalutazione, questa è una cosa molto positiva, come può succedere anche in alcuni stati africani che hanno magari inflazione.
Quindi attrae comunque capitale, adesso non entriamo nel merito di che tipo di capitale, ma...
L'intermedia una serie di esigenze che possono essere dal molto giusto al molto opache, ecco, molto così.
Bella questa equazione, il molto giusto e il molto opache, mi è piaciuto e ci hai chiarito molti aspetti e da casa ringraziano, perché illumina, accende una luce su questi capitali. Gabriele, virando invece su altri argomenti, una società di calcio, la Juventus, su quali pilastri fonda e su quali pilastri vuole incrementare le proprie entrate? Io ricordo qualche articolo a tua firma su Milano e Finanza legata agli introiti da stadio. Ci sono margini che possono incidere di quanto?
Beh, allora, diciamo così, per colmare il gap rispetto alle grandi squadre come Real Madrid, come Barcellona, la strada è lunga.
Non basta, non basterebbe l'introito da stadio.
No, lo stadio non basta, perché noi comunque stiamo parlando, Juventus punta ad avere 100 milioni l'anno di ricavi da stadio, quando credo che il Real Madrid abbia due o tre volte tanto. Quindi cioè, il tifoso del Real Madrid va a sposarsi, a fare il ricevimento di matrimonio nel locale del Bernabeu, il tifoso della Juve no, cioè, c'è gente che va, cioè, fanno dei convegni, molti più convegni all'interno delle perché per uno spagnolo non catalano, cioè non di Barcellona, andare a Bernabeu è comunque un onore perché è lo stadio della nazionale, cosa che per esempio per la Juve non è, perché è tutto molto più complicato far salire di
calcio. Interessante anche questo esempio, è molto interessante.
È molto più complicato, però perché poi comunque alla fine noi parliamo la lingua italiana, mentre per esempio le squadre spagnole che sono al top parlano la lingua spagnola che è parlata da mezzo mondo. Per cui sicuramente poi, però il problema è anche questo, del quale non possiamo nasconderci. Fino a quando la squadra ha dei risultati sportivi di questo genere è molto più difficile sostenere i ricavi, perché comunque quando arrivò CR7, poco prima dell'arrivo del CR7, l'abbonamento fece un salto del 30%, e prima che arrivasse CR7 dicevano come è possibile un aumento così consistente. Poi è arrivato CR7 e ti dissero beh, ok, è arrivato CR7. Io come posso, cioè io per fare aumentare l'abbonamento, al di là del fatto che poi c'è un problema di far allontanare molta gente dallo stadio, perché poi le persone che hanno uno stipendio normale, quindi fanno molto, magari hanno uno o due figli, fanno comunque difficoltà a comprare due o tre abbonamenti e poi anche spendere i soldi per le pay TV, per la biglietta e per il resto. Ma per poter aumentare comunque i ricavi anche in termini di sponsorizzazione, anche in termini di visibilità, ragazzi, bisogna tornare a vincere, perché quando noi vincevamo avevamo uno sponsor di maglia che versava 45 milioni di euro l'anno. Oggi che lo vinciamo lo sponsor versa 25, perché pure è lo stesso sponsor. Perché? Perché evidentemente il valore di
un... quella è la proporzione, Gabriele, quindi
le prestazioni sportive servono per quello, perché se noi ogni anno la nostra ambizione è quella di superare il playoff, quindi era il primo turno, e poi farci buttare fuori con onore nel turno successivo, beh, allora vuol dire che ci votiamo alla mediocrità. E anche se dovessimo tornare a vincere il campionato italiano da un punto di vista dei casi vale molto meno, perché non siamo la Premier, non lo siamo più, e per tanti motivi, ma il tema è bisogna tornare a vincere in Europa, perché quella è l'unica strada per poter tornare a essere vincenti anche nei ricavi.
Gabriele Lamonica, Milano Finanza Newswire. Arriviamo all'attualità natalizia, praticamente entriamo nel mese di Natale. Al di là delle riflessioni e i dettagli di quante vittorie, quante sconfitte, come, quando, perché, con chi, ti chiedo: la Juventus che cosa dovrebbe fare come squadra, ogni singolo giocatore, e in cosa dovrà essere bravo anche Spalletti a fare ancora di più e meglio per stare col fiato sul collo di questa squadra, perché ce l'ha fatto intuire proprio in questi giorni, no? E adesso non molliamo, non facciamo passi indietro, li dovrò marcare io bene a vista, a uomo, oserei dire. Di cosa si è reso conto? Che cosa manca a questa squadra, al di là dei campioni, al di là della personalità? Perché degli alti e bassi fino a un certo punto?
Perché manca il senso di appartenenza. Questa gente non sa cosa vuol dire essere alla Juve. Non hanno nessuno nello spogliatoio che gli insegni che una vittoria per 3-2 stentata col Bodo Glimt non è un qualcosa di cui essere contenti. Che quattro pareggi di fila sono una roba di cui vergognarsi. Ci vuole qualcuno che quando c'è, ogni tanto vedi racconti, ma la gente, quando Tevez racconta che è stato uno spogliatoio e ha avuto Buffon che lo ha baciato e ha detto ok, adesso con te devo vincere ancora di più, e questo veniva da Manchester United, da Manchester City, non giocava nella Serie A, giusto, perfetto. Adesso chi entra uno spogliatoio della Juve, chi glielo fa questo discorso? Locatelli? Chi glielo fa questo discorso? Di Gregorio? Chi lo fa questo? Sono tutti pulcini bagnati, perché è tutta gente che entra col terrore sul campo del Bodo Glimt, vuol dire che non ha capito dove sta giocando. Quindi ci vorrebbe, secondo me, lui vorrebbe il problema di Spalletti, che pure è uno che ha vinto ed è un vincente, e che dovrebbe chiedere alla Juventus di prendere ma basterebbe un bivio, basterebbe un Padoin, che
forse anche più di uno, Gabriele, mi permetti? Perché
sì, che però si siedono allo spogliatoio,
che stiano lì, non che passino, sorride, che passino ogni tanto qualche ora. Sono d'accordo.
No, stanno nello spogliatoio. Quando vedono qualcuno che sorride dopo un pareggio, lo devono prendere metaforicamente a calci. Devono dire: ma tu cosa hai da ridere? Non c'è niente da ridere. Così come era Bryant, così come era Michael Jordan, così come era Sandro Del Piero. Ci devono iniziare a ridere e dire: ragazzi, voi non avete capito dove siete. Perché questi ragazzi non hanno capito dove sono.
Interessante, Gabriele. Terminiamo il nostro blocco di queste festività che stanno per iniziare, che iniziano a casa di ciascuno di noi. Le belle novità, secondo te, una bella novità, il regalo che ti sei trovato sotto l'albero di Natale, qual è, secondo te? Io ho di un giocatore, un nome, una situazione, un allenatore, un progetto, come lì, cioè, domanda aperta. Dimmi qual è la bella novità, la finestra aperta su un panorama innevato.
Diciamo che, secondo me, la capacità che ha avuto Spalletti di riportare alla vita giocatori che sembrano morti, cioè Vlahovic e Kostic sono il Cobb Miners difensore, vuol dire che questo tecnico ha la capacità di leggere all'interno della mente dei calciatori e sta pian pianino riuscendo a farli uscire da quell'involuzione che avevano. Il problema purtroppo è che dobbiamo dirlo con molta evidenza, quindi questo è il panorama innevato, però c'è qualche piccola promuccio legato al fatto che comunque qualitativamente abbiamo una rosa che è molto poco competitiva, però vedo che anche nei movimenti di Open Data, per esempio nella partita contro il Bodo Glimt, lui riesce a tirar fuori il meglio dai giocatori e quindi questo è sicuramente una cosa molto positiva. Questo sicuramente, voglio vedere una nota positiva, secondo me questo è quello che io vedo.
E allora ecco Molli adesso che ti chiede: che regalo dobbiamo fare a questa squadra per far tornare un po' più anche il sorriso a gennaio? Cosa gli faresti trovare sulla propria panchina?
Un centrocampista e un difensore forte, sicuramente. E poi lì bisogna, io lì quello che io non ho capito ancora è se effettivamente poi a giugno scattano i problemi legati al fair play finanziario, perché se effettivamente fosse così, quindi che noi non possiamo
devi anticipare,
ma anche di molto,
forse cedendo anche, domandone,
cedendo,
prestando, non
lì
so,
dipende come la società vuole fare, perché è evidente che se tu spendi molto poi magari trovi a dover fare un altro aumento di capitale, però il concetto è quello, cioè devi,
chi non spende non vince, questa è la regola che mi vuoi far digerire.
E poi comunque sicuramente ci devono arrivare dei rinnovi di quelli che vuoi tenere, cioè vuoi tenere Vlahovic, devi rinnovarlo, vuoi tenere Kostic, devi rinnovarlo perché sono in scadenza, vuoi tenere McKennie, spero di no, ma comunque se lo vuoi tenere devi rinnovarlo.
E Yıldız, comunque, che nel 2029?
A Yıldız devi fare un contratto da top player e dirgli devi impegnarti con questo ragazzo e dirgli: in 3 anni ti costruiamo attorno a una squadra. E questo ragazzo ha dimostrato di avere voglia di stare in questa città.
Lei mi ha aperto le finestre sul monte più bello, innevato, dove i problemi spariscono in un attimo con una ventata di...
Bisogna dire a questo ragazzo, so che oggi sei tu che reggi tutta la baracca, avendo 19 anni. In 3 anni ricostruisco una squadra che vince la Champions League. Intanto il tuo stipendio è degno del tuo ranking.
E in 3 anni lo puoi aumentare con i bonus. Io eleggo Gabriele La Monica, un grande collega, Milano Finanza News Wires, ma i consigli che dà sono di uno juventino doc. Che bel regalo che ci hai fatto, Gabriele, alla prossima settimana.
Ciao, a presto, grazie.
Ciao, bella chiacchierata. Vedete come si risolvono i problemi? Però bisogna essere anche seri. Di là fanno, mamma mia, Righello. Questo ce lo riascoltiamo tutto, mi raccomando, prendete nota, studiate a memoria e scrivete all'email della Juventus eventualmente per sollecitare in caso di non recepimento.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio. Allora torniamo, 340-54-25-324. Abbiamo aperto con Milano Finanza il giovedì. Adesso faremo i conti con i bravi piccoli tipster che crescono grazie ai loro corsi, grazie alla loro esperienza, grazie ai numeri, alle statistiche, invoglianti sempre a capire meglio le ragioni di un successo, o quantomeno i presupposti che possono portare a un successo piuttosto che a una sconfitta, o piuttosto alle difficoltà. Ci collegheremo con Armandone Chiantone, Armibet, lo conosceremo oggi e faremo una bella chiacchierata perché ha preparato dei temi veramente interessanti, ma tra pochino con il nostro è lì che aspetta. Allora no, fammelo entrare, no, non si lascia la porta socchiusa, lui può sentire che parliamo bene o male di lui. Ci sente, Armandone? Se ci sei, batti un colpo. Buongiorno, scusa, ho scherzato. Ciao, Armando. Però non ti sentiamo, sai? Eccoti, forse. Disattivato audio, bisogna attivare. Non ti sentiamo ancora, allora... Noi non ti riceviamo forte e chiaro, ti vediamo. Pronto per dialogare con noi? Armibet, Tipster Farm. Allora, recuperiamolo un istante, puoi dialogare con la nostra regia, eventualmente intanto introduco alcuni dati interessanti, anzi li stavo cercando proprio perché dialogheremo poi con lui a breve e con Tipster Farm che ci mette a disposizione i suoi validi collaboratori con statistiche, numeri, curiosità, appunto, che elencheremo in vista della partita casalinga tutte le volte che la Juve gioca in casa sabato contro il Cagliari, così cominciamo a entrare nel merito. Uno sguardo alle prime pagine di oggi, naturalmente il computer si è tutto bloccato. L'Inter non va, tanta Atalanta e poi un rabbio esclusivo, Roma e Bologna fate come in campionato, ovvero bene. C'è la beffa Inter, ma sulle pagine bianconere di Gazzetta, al di là di tutto il riassunto delle partite, delle italiane, in campo poi abbiamo detto anche Conference League, Europa League, eccolo qua, il Chelsea che propone altre meraviglie come giocatori, eccola qui a pagina 20, non esiste Juve senza il suo 10, però il rinnovo resta fermo. 84% dei minuti in campo per Yıldız, ha giocato 1.288 minuti, più di lui soltanto Pierre Kalulu, 1.530, quindi Kalulu e Yıldız i giocatori che hanno giocato di più. 14 i match da titolare in stagione, il turco è entrato due volte dalla panchina e ha saltato una sola gara per infortunio. 100 le partite in bianconero, 100 con lode, con la signora Yıldız ha appena tagliato la tripla cifra di match, è il più giovane di sempre a farlo, quindi Yıldız entra nella storia, la sua maglia la metto lì, con la 100, non con la 10, con la 100 delle partite in bianconero al momento. 1,7 milioni di ingaggio, tanto per riassumere i numeri, che poi fanno la differenza e contano per potercelo soffiare eventualmente, perché più è basso l'ingaggio, più incide anche sul valore in generale del suo cartellino. Il numero 10 è il 19esimo calciatore più pagato della rosa della Juventus dopo il rinnovo del 2024. Capite che prima del 2029 andrà rinnovato sicuramente. Sono 6 i milioni richiesti dal fantasista, vorrebbe un ingaggio vicino ai top della squadra come David, e capite che è questo l'aspetto su cui ragionare. Se avete dato a David 6 milioni, probabilmente anche voi, procuratori di voi stessi o di vostro figlio o di vostra figlia, ci mancherebbe, naturalmente, chiedereste almeno quella cifra oppure potreste trovare poi un accordo. È un classe 2005, è nato il 4 maggio, altezza 1,87, peso 79 kg, un po' di meno del nostro Manuel. Manuel pesa un po' di meno dei Dildiz. Pesi di più o di... No, lo so, ma ti stavo solo prendendo in giro. Stavo dicendo che Ildiz pesa meno di te.
Su quello non c'è dubbio.
ovviamente. Il calendario lo conoscete bene, da qui a Natale, esame di italiano, da Napoli alla Roma, adesso Spalletti deve risalire anche in campionato. Mi ha colpito un'intervista di Boniek che ieri presente per la presentazione di un film legato al decennio trapattoniano, d'oro anche, oserei dire, per quanto ha detto di quello spogliatoio, ma anche Marcello Lippi, che si è presentato nello spogliatoio ieri del Viareggio, che non sta viaggiando bene in campionato, nel campionato di eccellenza, se non sbaglio. Esatto, e ha detto: anche io da giocatore e da allenatore ho passato periodi negativi, allora provo a immaginare che entri nello spogliatoio della Juventus a dire certe cose. Anche se adesso arriviamo da, diciamo pure, la sconfitta non è arrivata e spero che non arrivi. Ha passato periodi negativi, ma ho sempre trovato la forza di reagire. Ho vinto il Mondiale, la Champions, gli Scudetti, con la forza del gruppo. Lui torna sulla forza del gruppo. E quello che dovete dimostrare, dice ai giocatori del Viareggio, dovete dimostrare voi in campo, aiutando il compagno di squadra che è in difficoltà, non una volta, ma sempre, in tutte le zone, non mollando mai. Queste parole devono arrivare al cuore e da lì finire al cervello, che deve mettere in moto le vostre gambe. Ora tocca a voi. Io penso che, estrapolato questo concetto di Marcello Lippi dal Viareggio, squadra d'eccellenza, la sua città, alla Juventus, anche dopo questo successo in Champions, fa capire una cosa: diventare più gruppo, sradicare quelle che sono delle forzature, dei limiti di questa del gruppo, di consolidare ancora di più le ragioni di un'amicizia, di un legame, non solo una volta ogni tanto andando a pranzo o a cena. Ci tenevo, nel frattempo dovremmo aver risolto i problemi con Armibet. Ci sei? Batti un colpo.
Buongiorno, mi sentite adesso?
Ah, che cosa mi avevi combinato? Non mi hai superato l'esame di audio?
Non lo so. Vabbè,
assolutamente risolto. Ci mancherebbe, noi scherziamo. Senti, presentati un po' al grande pubblico di Radio Bianconera. Perché ne sai così tanto, oltre a essere un valido paladino di Tipster Farm, il nostro partner che naturalmente ci supporta in questa iniziativa con Radio Bianconera prima delle partite della Juventus in casa?
Allora, io mi presento, sono Armando, ecco, Armibet. appassionatissimo di calcio. Io comunque leggo le statistiche, mi piace vedere tantissime partite, non solo quelle di Serie A, e quindi appassionato di calcio, cerco di leggere in maniera tale le partite da poterle poi pronosticare, diciamo, tra virgolette.
Ecco, allora, mi aiuti a capire meglio, perché sai, l'età avanza da queste parti e quindi mi devi aiutare a mettere insieme la nostra intelligenza superficiale, almeno parlo per la mia. Tu mettici, certo, l'intelligenza artificiale, i numeri, le statistiche, le mischiamo e finiamo la puntata, grazie a Tipster Farm, con che cosa potrà capitare o come bisogna presentare, inquadrare bene la partita Juventus-Cagliari, fischio d'inizio alle 18, sabato prossimo. Partiamo dalla gestione del possesso palla della Juventus?
Guarda, io penso che la Juve sabato gestirà il possesso palla e metterà giù la partita come vorrà lei. Penso che statisticamente la Juve ha 58% del possesso palla mediamente, contro un Cagliari che ne fa mediamente 44%. Il Cagliari si difende molto bene, quindi bisognerà avere un possesso palla molto ragionato, verticalizzare rapidamente, insomma, Juventus con in mano il controllo del gioco.
Ecco, questa è un po' la sintesi, il possesso palla, ma che cosa ci indica il possesso palla, Armibet? Cioè, secondo te sarebbe importante anche ragionare sul quanto va veloce o piano il pallone? Perché io mi affido anche alle partite che vedo degli altri campionati. È noto che c'è una sostanza maggiore, cioè è quello il punto d'arrivo? Cioè un elevato possesso palla, però anche poi la velocità di passaggio, di avanzamento?
Beh, quello sicuramente. Allora, vediamo che il Cagliari comunque sicuramente si chiuderà molto bene, si difende bene. Però sì, il possesso palla deve essere molto molto rapido, veloce, sì ragionato, però comunque deve essere veloce, nel senso la palla deve girare bene e deve girare velocemente, destra, sinistra, ecco, velocemente.
Velocemente. Assolutamente. Senti, parlando invece delle caratteristiche del Cagliari, vedo che hai messo in evidenza, in questi giorni ci siamo sentiti, le transizioni offensive del Cagliari. Ci spieghi un po' cosa intendi? Che cosa hai voluto mettere in evidenza?
Certo, il Cagliari, appunto perché si difende bene, compatto, sfrutterà sicuramente gli spazi, le ripartenze che lascerà la Juve. Sulle fasce il Cagliari è comunque molto rapido, ha un giocatore come Palestra che secondo me è molto forte, abbiamo visto nell'ultima partita anche l'assist che ha fatto, quindi la Juve dovrà fare attenzione alle ripartenze del Cagliari. Così.
Ecco, quindi questa è l'insidia che metti all'attenzione dei nostri radioascoltatori per questa partita. E poi da tener conto anche del centrocampo. Che centrocampi sono quelli del Cagliari e quelli della Juventus, stando quantomeno a quello che abbiamo visto fino a questo momento?
Centrocampo molto fisico, quindi prevarrà sicuramente i duelli a centrocampo, le seconde palle, i contrasti. Ovvio, se la Juve riuscirà a gestire tutto questo negli ultimi 30 metri, sicuramente avrà più opportunità. Una volta superato il centrocampo del Cagliari, sicuramente avrà più opportunità negli ultimi 30 metri. Il Cagliari sicuramente dipende se terrà botta subito, anche perché poi non dimentichiamo che c'è il fattore Salim. La Juve i primi 15-20 minuti parte subito, aggredisce, tiene il controllo del gioco. E quindi se terrà questi 15-20 minuti il Cagliari sarà una partita molto chiusa, secondo me, è difficile da sbloccare.
Vero. Intanto ricordo che siamo in collegamento con Armibet, che è il suo, così, il suo, come lo definì? Come ti è
Un soprannome.
Ma tu cosa facevi nell'altra vita, cioè quando eri bambino? Come te lo sei inventato questo sogno nel cassetto, se resta tale ancora adesso?
Ah, guarda, io ho sempre fatto il venditore, quindi anche lì viene spontaneo.
Raccogliere i numeri, fatturato, esatto. Eccetera, quindi dover ragionare in tempo reale. Che è quello che facciamo, esatto, grazie esatto. Al contributo di Tipster Farm, che è la prima Academy, mi sembra che tu abbia partecipato anche ai loro corsi, in un'academy italiana che forma tipster professionisti, quindi che non si basa solo sulla passione, ma quello deve essere un punto di partenza, capaci di analizzare il mondo calcistico con metodo critico e statistico. E allora ti chiedo la domanda del prof Paolino su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi juventini: ma quali sono le criticità di una squadra come la Juve, che sulla carta è ma la Juve, e di una squadra come il Cagliari, è ma il Cagliari, non c'è partita? Non è proprio così oramai?
Ma ormai, cioè, nel senso, ogni partita vale a sé. Ci possiamo basare sulle statistiche, sai, in 32 scontri la Juve ne ha vinti 24, ne ha pareggiati 5, persi 3 contro il Cagliari. Posso dirti,
Vedi che ce l'hai messa lì in mezzo con grande professionalità, tac tac tac.
Beh,
aiuta a riflettere.
Allora, sì, beh, certo. Vai, poi se dobbiamo guardare tutte le statistiche, che il Cagliari non vince in casa della Juve dal 2010, e l'ultima volta che ha vinto proprio contro la Juve in Serie A è stato nel 2020, subito dopo la pandemia, quando è ricominciato il campionato. Ti viene un po' da dire che magari, sai, la Juve ha carta facile. In realtà poi abbiamo visto un po' le difficoltà delle ultime partite della Juve. Comunque il Cagliari, ripeto, è una squadra che si difende molto bene. Mettiamo anche le statistiche che ogni partita contro il Cagliari ha avuto una media di 2,8 gol. Anche lì possiamo giocarci sulle statistiche e dire sì, ok, sarà facile? Non te lo so dire. Però
sbilanciati, prevedo... quanto sarà facile barra difficile? Dipende dai punti di vista. Facci l'analisi Armibet.
Secondo me, allora, Juve non perde questa partita. Potrebbe darsi che entrambe le squadre segnano, però almeno la Juve due gol li fa.
Ecco, anche perché fai riferimento a quelli che sono i numeri delle ultime stagioni, quindi una partita che regala sempre, quasi sempre, all'85% se ricordo bene, due gol a partita. Esatto. La Juve è tornata a segnare in Coppa, il Cagliari non gioca le coppe e quindi è una partita da seguire con Tipster Farm, con Armibet e con Radio Bianconera, sabato alle 18. Sarai tu allo stadio?
Andrò io allo stadio, sì.
Allora ti ritroveremo in versione Tipster Farm davanti allo stadio, 16:45. Non troverai me perché sono già con microfoni, aste dei microfoni, e sarai in collegamento col nostro studio dallo stadio. Quindi memorizzate il volto, memorizzate i numeri che ci ha appena raccontato, perché a quel punto ci dovrai dire invece se è cambiato qualcosa in questi giorni da qui a sabato, e soprattutto magari darci già, prima di godere di uno spettacolo incredibile. È la prima volta che vai allo stadium?
Sì, allo stadium sì.
Giacca e cravatta, Armibet, perché lì se no non ti fanno entrare. Sto scherzando. Guarda, perché no, vivrai un'esperienza indimenticabile grazie a Tipster Farm. Va bene? 16:45, mi raccomando, carica il cellulare e facci vivere tu da fuori, Camillo dalla zona tribuna stampa e io dalla postazione commento, il pre-partita di Juventus-Cagliari, grazie anche a Tipster Farm che ti manda allo stadio e quindi vuol dire che te lo sei meritato, una medaglia per te. Grazie Armando.
Grazie mille.
Alla prossima.
Alla prossima, ci vediamo sabato.
Ci vediamo sabato, ci sentiamo sabato e noi aggiungeremo tanti altri numeri, tante altre statistiche, grazie a Tipster Farm, che avete capito che racconta il calcio e prepara soprattutto con professionalità i nuovi Manuel, no, qualcosa di più, i nuovi Paolino, no, qualcosa di più. Va bene, 12:55, torniamo a noi, belle novità. Quali sono le vostre belle novità della Juventus? Non dopo una vittoria, molti dicono, calma Paolino, vero tutto, però godiamocele ogni tanto queste vittorie. Le belle novità, io vi faccio due nomi, non banali, non voglio essere mai banale, ci provo quantomeno. Poi il calcio, sapete, è molto più semplice di tante altre riflessioni che si cercano di fare. Per me due novità, volevo arrivare a tre, poi non ho avuto il tempo di pensare, ho annotato solo due nomi. Per me le belle novità sono, potrebbero diventare, saranno, ma lo sono già, Miretti e Kalulu. Kalulu mi sembra, lo estrapolo da questo gruppo, al di là di quelli che già conosciamo da tempo, il giocatore che dove lo metti fa il suo con essenza. Sbaglia anche lui? Ci mancherebbe. Ha giocato davanti, ha difeso di giocare e protetto l'idea di gioco di Tudor. Si è messo dietro, ha giocato dietro. Le movenze, mi permetto così di ragionare a voce alta, le movenze mi riportano indietro al Turam normale, non in quella singolo, non in quella difesa pazzesca. È un giocatore che ha grinta, che ha forza, che ha dinamismo, che c'è. Chiaramente più è forte la linea difensiva, probabilmente più rende lui e più può trasmettere anche sicurezza lui al reparto. Mi sembra il giocatore, la figurina di un giocatore che c'è, che sai che c'è in questa Juve, e ci aggiungo Miretti, perché non sarà il centrocampista dei sogni, ma io penso che Miretti, dosato, ha iniziato male e ha fatto bene poi contro il Bodo, che è tornato, che è andato a fare esperienza a Genova, che non sarà Toni Kroos, non lo so, metteteci il nome che volete, ma io queste due figurine me le gioco e me le tengo, visto che ha rischiato anche di andare al Napoli. Voi, la terza figurina, quale aggiungete? C'è qualche vocale? Eh? È già arrivato qualche vocale? 340-5425-324, ascoltiamo il primo vocale e poi vi invito a mandarne altri. Naturalmente c'è tempo, c'è tutta la giornata per ascoltarvi. In questa fascia oraria vi lascio un po' mangiare e cerco di fare, con ironia, un po' di intrattenimento.
Buongiorno, Luca da Terni. Alla fine Spalletti ha detto le stesse cose che dicevamo qui, che manca esperienza, manca coraggio, manca quell'internazionalità che ti permette di affrontare certe partite senza star lì a pensare oddio cosa devo fare col terrore addosso. E nel momento in cui devi assolutamente vincere, esce la Juve nel secondo tempo con un'altra mentalità. E chiaramente in campionato, dove vieni triplicato sugli esterni, non come in Champions che giocano gli avversari più spregiudicati, bisogna secondo me cambiare modulo e mettere un 4-3-3 assolutamente, per fare in modo, però il problema è che non hai terzini per fare il 4-3-3 a mio avviso. E ripeto, Goretzka e Kanté, uno dei due a gennaio, visto che vanno in scadenza, anche a costo di tirare fuori 10 milioni, ma servono subito.
Interessante la tua proposta operativa. Io penso che a Spalletti andrà riconosciuto, se esordiremo entro metà dicembre, quindi nei tempi stretti necessari per modificare, per dare sicurezza, per coccolare, ma poi per stare col fiato sul collo, si passerà al 4-3-3, avanzando col recupero di Bremer, fondamentale, con il tentativo di riportare a buoni livelli Cabal, eccolo un terzino. Io incomincio a fare con quello che ho, con Kalulu dall'altra parte, con Bremer insieme al centro, metteteci voi chiunque. Avanzando Kuhn Meiners, avendo a disposizione un Miretti che fino all'altro giorno, fino alle ultime settimane, non poteva neanche essere disponibile, e poi frecce nell'arco sulle corsie esterne. Ildiz più accentrato, meno accentrato, in un tridente, come rifinitore, vicino a una punta o vicino a due, o anche lui ogni tanto a riposo. E mi sembra che la Juve possa già essere ricollocata su un gradino superiore. Cosa ne pensate su questa idea? Cosa ne pensate, ditemi voi, della bella novità? La terza, io ho detto Miretti. Qualcuno mi dice Miretti è la bandiera della disperazione, come per dire ci aggrappiamo. Io guardo sempre in faccia la realtà, ragazzi. Questa è la realtà. Sia che vinca che perda, vado a vedere chi ho nell'album delle figurine. Gli altri sono i sogni e li lascio eventualmente a voi, che fate di mestiere meglio anche di me, il tifoso.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, seconda ora. Allora, prima del salto nel passato, nel futuro, dal Cagliari che fu, che ne so, di Gigi Riva. No, non è il caso che fai così, anche perché non ti vedo tornare, sei un po' ti sei rialzato, no? Dopo questo
tutto
tuffo.
A posto, tutto a posto. Ho sentito un crack, ma vabbè.
E non era il pavimento. Il Cagliari, 12 partite giocate, 2 partite vinte, 5 pareggiate e 5 perse fino a questo momento. 189 falli subiti, 195 commessi, 29 cartellini gialli, nessun cartellino rosso e quindi neanche nessuna doppia ammonizione. Gol totali 12, quindi 12 in 12 partite, una media di un gol a partita. 76 occasioni da gol, 9 assist vincenti, capacità realizzativa gol tiri 10%, cioè un gol ogni 10. Quindi si chiudono fisici in mezzo al campo, si chiudono dietro. Cross, 139 cross totali, Zero cross utili, non ci sono state situazioni pericolose nate da cross. Zero rigori a favore, zero rigori a favore, un gol su rigore realizzato dalla squadra avversaria. Gol nei quarti di tempo. Allora, il Cagliari, 0 gol nei primi 15 minuti. Proprio aspetta, non scende neanche dal pullman, aspetta. Guardando velocemente dei numeri, delle statistiche, oggi nella giornata dei numeri e delle statistiche, ma ne parleremo anche naturalmente domani. Domani ci sarà Paolo Rossi in conduzione, parleremo di preparazione atletica, anticiperemo qualche altro tema legato all'attualità, naturalmente, ma soprattutto ci collegheremo con il sottoscritto dalla Continassa, visto che ci sarà la conferenza stampa, giornata di vigilia e di conferenza stampa, quindi magari darete qualche consiglio sulle domande da fare a mister Spalletti, che incomincia a riscaldare il motore. Io lo vedo già, eh? Hai sentito quando ti rispondeva su Bodo, sui gol e non gol, la città, sul freddo? Ma io sono stato in Russia, ragazzo, eh? Ce l'aveva un po' con te, secondo me. 114 tiri, 39 in porta per il Cagliari, 45 fuori, 26 respinti. Quindi la maggioranza di tiri sono fuori, poco meno della metà. Difesa, 17 gol subiti, quindi 12 gol realizzati, 17 subiti. Gol subiti nei quarti di tempo. Nel primo quarto d'ora subiscono gol. Quindi le squadre cercano di segnare nel primo quarto d'ora e ci riescono, quantomeno quando le squadre sono fresche, quindi bisognerà essere molto incisivi. 723 palle perse, alto l'indice. 567 palle recuperate. Vediamo se c'è ancora qualche prestazione. Bisognerebbe approfondire su dati in questo momento poco importanti. Caro Manuel, sono arrivati dei vocali sulla domanda che abbiamo fatto, le vostre belle novità, oppure su qualsiasi altro tema. Andiamo ad ascoltare.
Buongiorno direttore, alle Dalentate. Questa volta, l'altro giorno ho difeso Locatelli, oggi voglio difendere Miretti. Non capisco chi attacca Miretti. Miretti può confermarlo, Camillo, è stato il migliore, credo, di tutte le nostre selezioni giovanili prima di arrivare in prima squadra. Non li ho mai visto fare degli strafalcioni per cui deve passare alla storia. Fa delle ottime partite, gioca molto bene in verticale. E perché dobbiamo criticare Miretti? Tra l'altro, in un centrocampo dove con minus mio, 60 milioni
ho letto solo un messaggio,
qualcosa di inguardabile. Il famoso Thuram, ormai è un po' di tempo che lo vediamo, ok, interdizione, un po' di corsa, ma tecnica nella media, tiri non ne parliamo, non vale oggi, dico, non so domani, non vale Sissoko, non dico Pogba, ma non vale Sissoko.
Sei severo più tu di tutti gli altri, allora mi fa piacere. No, ragazzi, si è sentito quello che lei ha detto?
Ho detto ci sta su Thuram, è molto scarico.
No, che sia scarico sì, ha giocato quasi tutte le partite, ha giocato anche infortunato.
Non ha iniziato bene come l'anno scorso.
Ok, non potete difendere così, non si può tirare le somme su Miretti o su Thuram con i numeri di partite giocate pesantemente diverse. Cioè, Miretti ha giocato una partita, ragazzi, primo tempo di Bodo non ha giocato neanche bene lui. Cioè, ha sbagliato come tanti altri. Adesso non esageriamo. Io l'ho messo io nelle belle novità e poi mi fa piacere che tu dica, lo dice anche Camillo. Cioè, onestamente, chi ha il cuore bianco-nero dovrebbe difenderli sempre tutti, anche quelli che fanno autogol, anche De Sciglio avreste dovuto difendere, invece non l'avete difeso. Ma non voglio paragonare assolutamente. Però dico, Sissoko, Thuram, Miretti, probabilmente di strada per Miretti ce l'ha ancora da fare. Utile, bella novità anche per cambiare l'abbigliamento, l'abito della Juventus. Ma, ripeto, non sono d'accordo su Miretti e la bandiera della disperazione, che scrivevano da casa perché l'ho proprio difeso oggi, ma non per tirarmi fuori per una volta dalle castagne bruciate, ma neanche esaltarlo troppo, perché devi essere un giocatore da Juve. E mi sembra che noi, tutti quelli che passano e che poi non ci sono, sono tutti da Juve. Dei tanti giovani che anche non ci sono adesso nella next gen, io penso che pochissimi arriveranno in prima squadra, o sarebbero arrivati in prima squadra potendo diventare nel breve titolari della Juventus. Adesso la forbice si è un po' aperta di più. Quindi diamo a Miretti quel di Miretti, senza considerarlo, dopo una partita e qualche minuto sparso qua e là in questa stagione, perché anche a Genova io l'ho seguito bene, l'hai fatto tornare, non l'hai voluto cedere al Napoli, che se lo sarebbe tenuto comodamente in panchina, ma perché Andonio cercava giocatori italiani con cui chiedere il di più. Al giocatore italiano, Antonio Conte, non in inglese, in italiano, non in napoletano, avrebbe chiesto di armarsi e partire, no? Senza se e senza ma. E il profilo ideale tornava su un giocatore recuperato, che quindi va anche recuperato, come Miretti. Però mi sembra che il tuo cuore bianco-nero batta tantissimo per Miretti, da dargli, da attribuirgli, dico un 10, magari è un 10 meno. Ecco, mi permetto solo, non ho detto l'esatto opposto rispetto a quello che hai detto tu. Sono Tiga da Castelnuovo. Secondo me Spallettone deve partire da subito con il Cagliari 4-3-3. Joao a destra. Sai che Joao, secondo me, è un bel mistero, Joao. Cambiaso a sinistra, Kalulu Gatti centrali, Miretti davanti alla difesa, Coop mezza alla sinistra, Turamo McKenny mezza alla destra. Quindi lui mi toglie Locatelli. Io vi dico che da questa squadra livellata, quanto diamo come valore, come peso a questa squadra? In soldoni, quanto pesa? 70? L'unità di misura è vostra, 70? Io da questa squadra che vale 70 su 100, su 75, non lo so, ditemi voi il valore massimo, io Locatelli non lo toglierei. In questa Juve che vale 70, in una Juve che vale 112, magari sarebbe un panchinaro. In una Juve che, togliendo lui, chi ci metti là davanti? Per gli equilibri di squadra, dico che si è ingenerosi anche nei suoi confronti. Poi ripeto, Locatelli in un centrocampo a tre ci può ancora stare, con la Juve che sale a 85 come peso specifico, ma andando più in là dovrebbe diventare sempre una mezzala. E quindi capite che non andrei a comprare delle altre mezzale, degli altri esterni. Andrei a prendere un giocatore capace di palleggiare. Capace di palleggiare velocemente, perché oramai la differenza lo fa la velocità. Guardare le partite ieri di Champions per rendersene conto. Poi mollano a un certo punto perché non ce la fai, ma devi poi con i cinque cambi aggiungere quello che ti è venuto a mancare a un certo punto. Sfidarti alla pari, essere in parità davanti o dietro, e poi con un gol vai a fare la differenza come l'Atletico Madrid. Per me Miretti dovrebbe giocare di più e acquisire fiducia e minutaggio con accanto Loca e Turam. Giovanni dal Brasile. Questo è un ragionamento sensato, equilibrato. Io ci vedo maturato Miretti, ma gli devo mettere a fianco in questo momento sempre quei due lì. Probabilmente, o qualcos'altro, ditemelo anche voi, come ci ha detto. E lo salutiamo dal Brasile, ci ascolta tutti i giorni, Giovanni. Giovanni, che poi ci racconterà un giorno anche. Ecco, allora riproviamo con Balzarini che in questo momento non riesce a rispondere, qualche zona irraggiungibile. Con Sensau mi piace tanto tecnicamente, ma continuo a dire che è tanto fumo e poco arrosto. Guardate come è variegato il mondo dei giudizi. Pensate fosse il giornalista che ve lo ripete tutti i giorni, sicuramente lo attaccereste. In questa Juve, valore 70, 75, quello che è, io penso invece che la mia idea, che vi dico da un po', l'avevo intuita già con Tudor, sempre dall'inizio con Sensao e Yıldız più una sola punta, non l'avrei fatto costantemente e sempre. E avrei alternato uno con l'altro probabilmente, dentro uno, un po' dentro l'altro, insieme. Però di questi argomenti io provo a parlarne anche con Gianni Balzarini, che abbiamo raggiunto. Era pronto a fare il salto in avanti o indietro, visto che c'è Juve-Cagliari? Ciao Balza!
Ciao Antonio.
Ecco, ma stavi correndo? Stavi andando in palestra?
No.
Okay. Senti, Juve-Cagliari, un tuo ricordo. Fammi fare un balzo nel passato. Quando è che è iniziato? Che giocatori c'erano nel Cagliari? Gigi Riva, no? Sì, no, è piccolino.
Sì, vabbè, ma io mi ricordo dalle figurine c'era i Nicolai, il comunardo Nicolai, quello delle autoreti incredibili. Tutta la storia per aver segnato, mi sembra, 3-4 autoreti in una sola stagione.
Ah, questo non me lo ricordavo. Sì, ok.
Sì, comunardo Nicolai.
Nicolai, hai ricordato? C'era detto Balza.
Gori c'era, vabbè, poi Riva, ovviamente, perché mio padre aveva il mito, pur essendo juventino, mio padre aveva il mito di Gigi Riva, come una volta penso tutti gli appassionati di calcio avevano, insomma, ecco, quindi. E poi, diciamo, i più recenti, mi ricordo un rigore parato da Buffon in un Juve-Cagliari, mi ricordo lo scudetto di 102 punti in Juve-Cagliari, mi ricordo l'1-1 dell'anno scorso in Juve-Cagliari.
Non sorrida, Balzarini, per favore, stia serio.
No, perché insomma, quello dell'anno scorso era stato il secondo rigore in 4 giorni provocato da Douglas Luiz, che l'aveva provocato contro il Lipsia 4 giorni prima, appunto, e poi l'aveva provocato anche contro il Cagliari, l'è finita 1-1, mi ricordo che con un errore madornale di Vlahovic sull'1-0 col portiere per terra, tira fuori, eccetera. Partita stregata che ci si augura sabato, perché altrimenti, come dice Allegri, si butta a mare tutto quanto di buono si è fatto.
Ma lei mi cita Allegri? Mi cita
sempre, io cito sempre Allegri.
No, pensavo si fosse sbagliato, mi sono permesso solo quello.
No, proprio... perché lui è una fonte di
ispirazione.
Di sapienza e di ispirazione.
Ho capito.
Le sue massime sono sempre valide.
Non lo sto seguendo tanto al Milan, stanno facendo bene, sta facendo bene, con le massime, con le massime, no, con le massime.
Ma naturalmente è criticato per il gioco, intanto ha vinto tutti gli scontri diretti e per poco non vince anche quello di Torino con la Juve, perché se Pulisic segna il rigore, io credo che la Juve quella partita non la riprende.
Sono d'accordo con te. No, e come massime si è inventato qualcosa di nuovo?
No, sono quelle.
Senti, hai citato Douglas Luiz, ne approfitto per allargare un po' il raggio dei nostri confronti del giovedì. Sai che mi è giunta, mi sono arrivati un po' di messaggi vocali, io cerco all'ora di pranzo di portare primo il secondo, poi il terzo, poi la frutta, mischio un po' le carte, no? Le portate. Sai che mi hanno detto, sarebbe il giocatore ideale per Spalletti. Cosa dice Balzarini?
Scusami, mi sono perso il nome.
Douglas Luiz, visto che hai trattato Douglas Luiz.
No, allora me lo sono proprio perso del tutto. Ah. No, nel senso che non lo so.
O dei centrocampisti che abbiamo avuto, no?
Ma sai, adesso sento rimpiangere Savona perché ha fatto 2 gol in Premier League. Tra un po' si rimpiangerà Nico Gonzalez per il bel secondo tempo che ha fatto ieri contro l'Inter. Sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, secondo me. Cioè, allora sì, era un regista, ok, però era considerato a parte che, ecco, è uno dei come dire, è una delle situazioni / segreti che mi porterò probabilmente nella tomba, perché Douglas Luiz non piaceva a nessuno. Ecco, vorrei capire, non ce lo spiegheranno mai, perché Thiago Motta non ci tornerà mai su questi su questo discorso. Tudor probabilmente non ci tornerà mai, nemmeno lui.
Giuntoli ci tornerà sopra? Qualche...
Giuntoli non fa l'allenatore, quindi Giuntoli sì, può essere che ci torni sopra un giorno, non lo so. Però veramente mi piacerebbe tanto sapere cosa aveva che non andava questo ragazzo. Cercato, inseguito, voluto, pagato e svenduto. Ecco, perché poi alla fine...
E questo l'atto finale.
È il riassunto della sua storia alla Juventus.
Hai stimolato un pensiero retroattivo di Marco D'Aiesi. Ricordi di Juve Cagliari, abbiamo inaugurato il VAR, guarda caso con un rigore contro, ci scrive.
Infatti, quello parato da Buffon.
Quello parato da Buffon, esatto, lui ricorda. Però citava e sottolineava il rigore contro da VAR, naturalmente. Sì, senti, sì, che partita sarà dopo questo successo, finalmente, 2,5 milioni che entrano in cassa grazie alla vittoria di Bodo, dove è... scherzavi e ridevi, eri dispiaciuto che non sei andato insieme a me alla vigilia e poi hai visto, saresti ancora lì forse, saremmo ancora lì.
Sì, guarda, io ho degli amici che ho sentito adesso dalla Puglia che stanno rientrando adesso in macchina da Roma, erano all'aeroporto ieri mattina alle 6:30, ti dico solo questo.
E che tragitto hanno fatto? Quanti scali? 4, 5?
Adesso guarda, mi stavano raccontando, poi mi avete chiamato voi, ma credo, allora ne avevano fatti 4 all'andata e credo che sia stati altrettanto, perché sono arrivato alla tappa di Amsterdam.
Che quella non so se è voluta o meno.
Sono decollati 13 ore dopo l'arrivo in aeroporto.
Pazzesco.
13 ore dopo.
Gli eroi, allora, loro sono veramente...
Sì, ma infatti, guarda, l'ho detto anche nel mio video di oggi.
Sì.
È bellissimo quello che è successo lì. Questa simbiosi tra giocatori e tifosi.
Anche il gesto della Juve di riconoscere un piccolo
della Juve dei
contributo.
30, esatto, e vorrei che fosse l'inizio di un nuovo rapporto, perché sai meglio di me, sai come funziona lì, la continassa chiusa, possono entrare solo i club doc 3 volte all'anno, non c'è contatto, non c'è, invece mi piacerebbe che si tornasse a quello che c'è.
Solo una foto, non la
sì,
dire.
Sì. E invece cose. Alla fine la squadra credo che abbia capito cosa fa la gente per la Juve e vedo, ho visto tante foto fatte dai tifosi, eccetera, con giocatori contenti di farle queste foto. Era come se fosse un corpo unico.
Vero?
Tifosi e squadra.
Casuale ma fondamentale.
Io spero che sia fondamentale.
Bello, bello, lo lanciamo insieme questo,
sì, sì,
questo buon proposito. Paolino
Io
Balzarini
faccio,
su Radio Bianconera, dai.
Se qualcuno della Juve fosse all'ascolto adesso, che raccolga questo appello, fatene di più di queste cose.
Fate avvicinare i giocatori.
Perché la gente impazzisce per questa squadra, anche nei momenti difficili.
E ce lo dimostrano questi.
E ce lo dimostrano questi ragazzi che si sono fatti e sono ancora in giro adesso, pensate un po', in giro adesso.
Assolutamente.
Stanno rientrando, alcuni stanno rientrando adesso.
Pensa. Ricordiamo che non hanno lo stipendio, non sono stipendiati dalla società,
no,
ma ci hanno rimesso tanti soldoni.
I viaggi se li pagano. Ed è veramente una cosa meravigliosa.
E arrivare un giorno dopo a casa significa lavorare un giorno in meno, sicuramente chiedere permessi o rinunciare a una grossa
fetta di stipendio. Poi ci sarà il solito Pirla buon tempone che ti dice: ma chi gliel'ha fatto fare? No? Perché ovviamente poi.
Cosa rispondiamo al Pirla buon tempone?
È un Pirla per non usare altre espressioni, è un pirla, ma sai, ma ci sono sempre.
Ma sì.
Sono sempre lì in agguato che devono distinguersi dagli altri.
Ci sono quelli in agguato che al 90° hanno spento il televisore dopo il rigore, prendendosela con Cabal,
certo.
Pareggio, vedi, anche Spalletti,
certo,
non lo so.
Ma certo,
e invece
certo.
Cos'è capitato? Cos'è successo?
Ci sono anche quelli che mandano in rete da Napoli la loro soddisfazione di vedere nel tabellone il 2-2 del Bodø/Glimt e loro lo mandano in rete sbeffeggiando la Juve Spalletti, peccato che non abbiano mandato in rete il seguito quando arriva il 3-2, insomma, ce ne sono tante.
Ma perché hanno spento anche loro il televisore?
Però sai, perché almeno quelli lì erano tifosi del Napoli che erano all'interno dello stadio di Napoli e ci sta che ci sia lo sberleffo anche se poi è finita diversamente. Ma che lo facciano i tifosi della Juve è una cosa che vabbè,
la prima cosa che ho pensato, Gianni, un balzo verso il futuro, verso il Cagliari, partendo dalla vittoria 3-2 all'ultima curva della Juventus, Yıldız con Senzao fondamentali, tante cose che hanno funzionato nella ripresa. Ieri si parlava di un primo tempo horror. Su cosa deve lavorare?
Allora, Allora, horror mi sembra un po' esagerato, onestamente, perché io sono d'accordo con Spalletti che comunque la Juve è stata, a parte i primi 7-8 minuti in cui non ha passato la metà campo, poi è stata abbastanza in partita. I tiri più pericolosi li ha fatti la Juve.
Con Sensao il primo.
Un po' da segnato, ma ci sono stati un paio di o tre di conclusioni pericolose, quindi... Poi, serataccia di Agic, assolutamente serataccia, e allora forse l'horror si va ad abbinare a questo giocatore, ma onestamente non mi sembra che la Juve abbia fatto schifo. Poi, nel secondo tempo, sono cambiate le cose, e grazie, entra Yıldız, sì, ma non era l'Yıldız che vedevamo, quello che è arrivato all'intervallo di Bodo, non era l'Yıldız che eravamo abituati a vedere, era l'Yıldız delle ultime 3-4 partite, e in cui sembrava che avesse la testa da un'altra parte, ed è stato bravissimo Spalletti a stimolarlo così, mandandolo in panchina per scelta tecnica, perché nelle ultime 3 partite non era stato all'altezza della situazione. E quindi poi vedi che poi salta fuori il giocatore, stimolato, provocato, eccetera.
Ho raccolto un messaggio di Fabio Capello.
Sì.
Non ero in trasferta, mi sono goduto i tanti commenti per confrontarmi, faccio anche questo di mestiere, non per essere influenzato. Ha accolto a termine della partita Yıldız in questo modo: complimenti Yıldız, si ricordi però che la Juve bisogna essere sempre così. Troppo
esatto.
Severo?
No,
a me è piaciuto,
no.
A me è
no,
piaciuto.
No. Assolutamente, lo diceva anche Tudor. Io mi ricordo quando Tudor si insedia sulla panchina della Juve, gli parlano di Yıldız e dice: lui è uno che può cambiare le partite da solo, ma quando sei alla Juve e hai questo talento devi essere sempre così. È così, devi essere sempre così.
Come
la gente deve avere la sensazione che quando hai la palla tu, uno, non la perdi, due, ti sai inventare qualche cosa, tre, o segni tu o segna un compagno o comunque va vicino al gol un compagno.
Ho fatto questa domanda oggi, poi ti saluto. Le belle novità che rimangono dopo questa prestazione quali sono?
Il temperamento, il fatto di aver ripreso una partita in mano dopo che ti subisci un gol a 5 minuti alla fine per un'ingenuità che poteva far crollare il mondo addosso per l'ennesima volta alla Juve e a tutto il suo mondo, anche a quei tifosi che erano là, e invece l'averci creduto, essersi ributtati avanti a cercare il gol del 3-2 che poi è arrivato, e aver poi difeso bene, perché se a Cabal si è buttata la croce addosso per l'ingenuità, poi bisogna fargli un monumento per il 3-3 che ha salvato proprio nel finale immolandosi, perché probabilmente quello era un tiro che poteva dare
insidiosissimo, certo.
Esatto.
Gianni Balzarini, il balzo nel passato dal Cagliari di qualche anno fa al Cagliari di sabato prossimo, e grazie per queste sottolineature che naturalmente chiariscono sempre tutti gli aspetti del mondo bianconero, quindi per non tralasciare mai nulla e per non lasciarsi condizionare solo da un pollice su o un pollice giù nel dare o gettare fuori dalla propria bocca determinati giudizi. Grazie Gianni Balzarini, alla prossima settimana. Buon lavoro,
ciao, ciao.
Buon lavoro. Il tempo vola sempre, non solo con Gianni Balzarini, meno quando siamo in pausa, che passa subito, eh? Che passa subito, o non passa mai, dipende dai punti di vista. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, la domanda è: belle novità, quali? Di Miretti abbiamo detto, di Yıldız abbiamo parlato, di Azic anche. Parliamo degli aspetti positivi? In cosa sta aiutando Spalletti anche da Firenze, nella partita di Firenze, in quella di Bodo? O cosa dovrà aggiungere a questa Juve per mettere fiato sul collo? A voi la risposta.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Buongiorno direttore, Leonardo da Roma. Allora, io tra le cose belle ovviamente mi riferisco al secondo tempo con il Bodo, perché tra le cose brutte il primo è uno dei più brutti mai visti nella storia. Parliamo di cose belle, ci metto dentro, più che i giocatori, i nomi li avete fatti voi, il modulo. E io non ci ho visto un 4-3-3, io ci ho visto un 4-4-2, o se vogliamo un 4-2-3-1, ma più un 4-4-2 perché McKenny faceva la seconda punta insieme ad Openda, e Ildiz e Conceição erano larghi a destra.
Interessante, ha risposto mentre Emanuele non so dove fosse finito, non era ancora rientrato, tra le belle novità. Io ci avevo messo due nomi, non i soliti, non quello che fa gol, non perché non segnava da tanto, Openda, l'Open Day, lo chiamiamo Open Day. Speriamo ogni giorno timbri il cartellino, e ci ho messo Miretti e Kalulu, come, così come fanno il giocatore del mese, il giocatore della settimana, il giocatore della gara casalinga.
Openda lo seguivo all'Ipsia, tutto sto brocco non lo vedo.
No, non è, io, ma neanche
come qualcuno lo vuole far passare.
Neanche David, che poi vederli, no? Estrapolati da quel contesto e messi, ci vuole sempre tempo, ragazzi. Però bisogna un po' accelerarli questi tempi.
Ma se non giocano,
se c'è l'altro che non è andato via, ha complicato un po' tutti i piani. Allora, assegnato il giudizio più basso della scala è esposta verso asset ad alto rischio. Secondo l'agenzia di rating, la valuta digitale USDT rischia di non mantenere la parità col dollaro. Il SEO Arduino non sanno di cosa parlano e ci attaccano perché diamo fastidio. Sto leggendo un articolo di Milano e Finanza uscito oggi e quindi sarebbe interessante approfondire. I mercati rischiano brusche correzioni, ma l'intelligenza artificiale non è la bolla. Tether sotto attacco. Lo hanno declassato al livello più basso della propria scala. La capacità della stablecoin di mantenere la parità col dollaro, segnalando rischi crescenti sulla solidità delle sue riserve. L'agenzia avverte che un calo del valore del Bitcoin potrebbe rendere il token sotto collateralizzato. Il giudizio di stabilità è stato quindi abbassato in peggioramento rispetto al precedente giudizio. Vedete, anche solo parlarne ogni tanto, così iniziamo a abituarci anche a queste situazioni, perché trattasi del socio di minoranza principale della Juventus. Durissima la risposta del CEO di Tether, Paolo Arduino, in esclusiva Milano Finanza. E noi abbiamo parlato proprio con un esperto di Milano e Finanza. Non hanno la minima idea di come funziona Tether. Basta leggere cosa dicono. Non parlano della profittabilità. Rappresentano in maniera sbagliata la liquidità delle riserve. Non parlano dei 23 miliardi di liquidità aggiuntiva. Secondo Arduino, la società che ha declassato Tether rappresenta la vecchia finanza che ha paura del cambiamento e usa qualunque strumento propagandistico a disposizione per screditare aziende come Tether, che stanno cambiando il mondo e risolvendo molti dei problemi creati dall'avidità e instabilità del sistema finanziario tradizionale. Detto in parole semplici, diamo fastidio a chi non vuole un mondo più libero e inclusivo. Questa la risposta ufficiale in un'intervista esclusiva di Milano e Finanza da parte di Paolo Arduino. Così abbiamo chiuso, lo cercavo in precedenza ma ho preferito lasciare spazio all'esperto Gabriele Lamonica di Milano Finanza Newswires. Quindi questo lo possiamo anche aggiungere al podcast che abbiamo pronto per la fine del programma. Eccolo qui, ne riprende subito le dichiarazioni principali, passaggi cruciali anche Bianconera News. Noi invece i passaggi principali in questi 15 minuti, 20 minuti che ci restano da passare insieme, li voglio regalare a voi con il vostro pensiero e quindi le belle novità. Qualcuno ha detto il modulo, qualcuno come me ha detto Miretti e Kalulu, e voi che cosa dite? Se ci sono dei vocali li ascoltiamo. Io intanto apro la pagina della messaggistica, oggi, e lo sto facendo sempre meno, saluto intanto quelli che ci stanno ascoltando su Twitch, che stanno ascoltando questi ragionamenti anche un po' diversi dal consueto. Domani ci concentreremo sul Cagliari, ma non l'abbiamo trascurato neanche oggi. Vocali.
Buongiorno Radio Bianconera.
Buongiorno.
Dopo questa vittoria, ma anche dopo, diciamo, l'ultimo pareggio deludente con la Fiorentina, la mia sensazione è che di buono rimane il fatto che abbiamo un punto fermo, cioè perlomeno adesso con Spalletti, perlomeno al quarto allenatore, sappiamo che il problema non è più l'allenatore e quindi ci focalizziamo su altri problemi, lasciando perdere l'allenatore, appunto. Secondo me questo è un aspetto positivo, perché finalmente possiamo dire che i giocatori non hanno più alibi e anche noi tifosi siamo tutti perlomeno quasi convinti da questa cosa. Ciao e grazie.
Grazie a te, una voce fuori dal coro nel vero senso della parola, una riflessione onesta, trasparente e chiara. Grazie, mi sembra anche un ascoltatore, non dico nuovo di oggi, ma che ha avuto il coraggio di intervenire. Alfi da Bassano del Grappa, mi stavo dimenticando di te, avevo dimenticato la bottiglia della Grappa qui sul tavolo. Caro direttore, un Miretti che cresce e che fa comodo, come si fa a bocciarlo quando gioca la sua prima partita? Zizou l'avevano bocciato il primo anno, diamogli qualche partita almeno a sto ragazzo bianconeri fino alla fine. No, non l'abbiamo bocciato, ho detto solo che mi sembra eccessivo il giudizio strapositivo su Miretti su una partita, cioè non lo possiamo paragonare a qualsiasi altro giocatore bravissimo o scarsissimo della rosa. Io l'ho messo tra le belle novità di questa Juventus, anche di prospettiva, non di prospettiva fra 20 anni. Devono avere spazio, se ci crediamo, devono avere spazio. Se ci crediamo e se meritano, perché poi se X allenatori non credono in quel giocatore in generale, significa che quel giocatore è declassato stando ai giudizi degli allenatori. Invece parlando di Juve-Cagliari, di Juve-Cagliari, perché giochiamo a Torino, il ricordo è di un ascoltatore, vediamo se si firma, no. Ricordo la partita del Comunale anni 70, rigore, rincorsa di Anastasi, tiro, rete, rincorsa di Riva, tiro, parata di Anzolin, ma il pallone entra in rete, parola dell'allora 90° minuto, che bei ricordi e grazie per questo ricordo. Anzi,
io invece ricordo Juve-Cagliari, dove se non erro aveva segnato Matri e forse c'era Allegri in panchina.
A Cagliari.
Ah, era Cagliari.
A Cagliari, ero a Cagliari, ha fatto una doppietta in quel caso lì.
Ah, era fuori casa allora, sì.
Sì, sì, poi adesso non ricordo se ne ha fatto anche uno qui, ma sicuramente era un Allegri. Era un Allegri allenatore del Cagliari. Sarebbe bello, mi hai dato un'idea, caro amico mio, col numero che finisce col 574. Si chiama Fabio, lo vedo dal tuo numero. Fabio, ogni tanto ci scrivi, noi cerchiamo di prendere naturalmente anche dei nuovi. Però
ormai sono schedati, eh.
Sono schedati.
Noi vediamo nome e cognome.
Occhio. Mamma mia, occhio. Quanti soldi ha nel conto corrente. 24,50 euro il nostro Fabio. Controlliamo tutto. No, non è vero. Appare solo il vostro numero, che naturalmente ci dà la possibilità di capire che siete fratelli bianconeri. Altrimenti vi facciamo chiamare da Manuel, versione cattivo. Ascoltiamo altri vocali, dai.
Buon pomeriggio, direttore. Si va da Empoli. Cosa ci deve mettere Spalletti?
No, qual è la bella novità?
Che Spalletti ha già fatto tanto, in una partita si è visto, però questa squadra manca abnegazione e soprattutto manca la grinta e un po' di senso di appartenenza. Se riuscirà a inculcare questi tre aggettivi, credo che vedremo qualcosa di meglio. Silvano da Empoli.
Poi c'è Nick Arezzo Bianconera. Ricordo il gol sbagliato da DV9 a porta vuota. Poi sorride. Io un Cagliari Juve 0-0 con in panchina Lippi. Buongiorno direttore, concordo con quello che ha detto Miretti, no, è quello di prima. qui su Twitch, che aumentano i numeri dopo pranzo, vi siete riempiti per bene, io e Emanuele invece qui a parlare, a disquisire, ad ascoltarvi, ma questo è il nostro mestiere e lo facciamo con grande piacere. 340-5425-324, ne approfitto per ricordare promo Radio Bianconera @viaggiareonline.it per chi vuole sapere, conoscere prezzi, possibilità, disponibilità di viaggi per Natale con la nostra agenzia di riferimento Viaggiare. La signora Federica a vostra disposizione col numero naturalmente aziendale al 320 22 17 694. Parlo della signora Federica, ma potrebbero rispondervi in tanti o raccogliere la vostra richiesta e poi verrete richiamati se mandate un WhatsApp al numero che si troveranno in memoria, ovviamente. Questo è anche il riferimento per chi sa già di partecipare al raduno, si è già iscritto al raduno del 12 dicembre, siamo un centinaio, non possiamo essere di più, per ovvi motivi, la cena, il convegno, il dibattito, le bandiere, le foto, le domande, se ognuno ne fa 100 e siamo in 100, diventano troppe e non andiamo più a dormire. 12 dicembre in quel di Roma, tutte le info, per non annoiarvi qui pubblicamente, le potete chiedere, perché magari qualche posticino, dite, me l'ha detto il direttore, se c'è ancora una possibilità, siamo in 50, e vi diranno di no perché non c'è posto, magari qualcuno rinuncia, qualcuno si aggiunge, qualcuno, speriamo non stia, non liberi il posto per una situazione magari di difficoltà dell'ultimo minuto, ebbene, vi mettete in lista d'attesa, promo Radio Bianconera @viaggiareonline.it 320 22 17 694 per saldare quello che c'è ancora da saldare, perché è tutto compreso, anche la partecipazione e anche la cena in un posto esclusivo dove mangerete tanto, ma dovete arrivare puntuali perché sennò Santarelli, Marangio, Quintiliano sono appassionati di affettati, loro affettati, perché affettano sempre tutte le notizie che riguardano il mondo juventino. Quindi chiamate per il raduno, chiamate anche solo se vorrei sapere quanto mi costa un viaggio a Ostia Antica, non so, da Roma o da Palermo, Ostia Lido, dove lei va spesso.
Voglio andare al mare, Ostia Lido.
Voglio andare al mare. Dipende, se siete di Ostia andateci con la vostra macchina e non disturbate la nostra agenzia. Va bene, andiamo ad ascoltare quest'anno non vogliamo repliche arbitrali di Juve Cagliari. Direttore, dove mettiamo Coop una volta che rientra Bremer? La difesa ritorna a quella titolare, può passare a 4 dietro già da sabato? Io penso dietro a 4 da sabato, un po' come a Bodo, in certi momenti. Rotazione, Kuhn-Meiners, se lo ha fatto giocare adesso in difesa, lo ha difeso mettendolo in difesa, lo ha protetto, l'ha messo lì dove ha fatto bene, benino, normale, dove non ci siamo accorti della negatività che lo aveva attanagliato, no? Verrà spostato a centrocampo, verrà avanzato nel momento in cui arriva Bremer. Io fotografo così il cambiamento poi definitivo della Juventus verso un modulo nuovo, diverso, un po' più anche rischioso, perché usciamo dal mood del passato, perché ci eravamo abituati a un certo tipo di mood, non avendo determinati giocatori e i difensori qua e là, e ci si augura di recuperare anche al meglio per alternarmi anche Cabal, che mi sembra un po' indietro, il rimandato Azic, ma alcuni dovranno anche solo accontentarsi della panchina a volte. Juve Cagliari 3-1, gol lampo di Dybala, Allianz Stadium, curva nord, io e mia moglie con mia figlia, allora anche nella pancia, ma che bello, ma già allo stadium, Riccardo da Corinaldo. E allora sabato vi voglio tutte le coppie in attesa di un pargolo allo stadio, quindi, o per le prossime partite, quindi perché così potremo dire che anche noi siamo 41.000, perché è la massima capienza. Ma se di questi 41.000 10.000 sono coppie, 5.000 aspettano, vuol dire che siamo già quasi vicino ai 50.000. Vedi come potrei fare il ministro.
Costruiranno il terzo anello, quarto anello,
esatto,
il quinto anello.
Esatto, faranno l'anello baby, il mini club allo stadio. Bella idea, va bene, ascoltiamo un altro vocale.
Secondo me Miretti potrebbe anche giocare dal primo minuto, perché comunque è giovane, giocatore fresco, ha voglia di fare, perché si vede quando gioca in campo. E Locatelli, anche se sta in panchina, comunque chi sta in panchina non è uno che è di meno di valore, però uno come Locatelli sente il secondo tempo, che ha più mentalità, più fresco, riposato e tutto, riesce a dare poi al secondo tempo una maggioranza, freschezza a livello di verticalizzazioni, controllo palla, controllo gioco.
Vedi?
Secondo me Miretti bisognerebbe metterlo dal primo minuto per farlo crescere di più, perché il secondo tempo magari le situazioni diventano anche un po' più diverse, magari si è in svantaggio e bisogna portare la partita di nuovo a cambiare, e sicuramente lì porterebbero a togliere Miretti per mettere Locatelli.
Guarda, mi piace molto la tua riflessione, e sapete che non regalo giudizi, ma non che io abbia la verità e voi no, perché mi spiega questo fatto. Allora, in una squadra che non può più avere, e non li ha, 11 supereroi titolari, ma anche con 11 supereroi, cioè Zoff, Gentile, Cabrini, Brio, Scirea, bla bla bla, non esiste più, non potrebbero neanche giocare sempre quegli 11 col calcio moderno. Allora dico, anche senza quella qualità o quell'eccellenza nell'11 titolare, io non vedo più Miretti panchinaro, cioè, e non dico neanche con la mediocrità, con quello che la Juve oggi, onestamente, io sono d'accordo con questo pensiero. Se merita il Miretti ogni tanto titolare, il Locatelli ogni tanto titolare, il Thuram ogni tanto a riposo, che vuol dire non titolare, e in generale, tolti chi? Bremer? Ildiz? E chi ancora? Cioè, sognando un po' ad occhi aperti. Ok? Neanche Thuram, come ho detto prima. Quindi mi fermerei su Ildiz e Bremer. Vabbè, e Kalulu? Forse Vlahovic, ma su Vlahovic devo fare anche altre riflessioni, quindi siamo ai 3-4 giocatori. Ragionando così, gli altri possono entrare più sereni a partita in corso. Una volta sì, una volta no, due volte no, una volta sì, quello che volete. Ma per dirvi che, sapendo che ci sono i 5 cambi, ma sapendo che puoi cambiare di volta in volta da una partita all'altra, posso fare quei ragionamenti non Miretti gioca la Coppa Italia, l'altro gioca in porta la Champions, l'altro gioca qualcos'altro. No, in base alle volontà, alle scelte dei giocatori, dell'allenatore. Perché toglierebbe il peso e le responsabilità anche, e migliorerebbe, come hai detto tu, il rendimento di determinati giocatori. Il Locatelli di turno, che tutti non consideriamo il Platini della situazione, il centrocampista dei sogni, il Davids, il Deschamps, tutto quello che volete, ma è essenziale, è utile per questa squadra. Per questa squadra, una Juve più forte forse non ne farebbe neanche parte, ma lui e tanti altri. E allora, visto che gioca spesso e volentieri 90 minuti, e visto che abbiamo capito che ci sono 5 cambi, e visto che dobbiamo iniziare a ragionare su quello che ci ha detto, ho iniziato a ripetervi leggendo questa cosa di Gasperini. Se Locatelli me lo fate giocare 90 minuti e gli altri cambiano 5 giocatori, la tua squadra cambia 5 giocatori, lui nel momento in cui è più stanco, gli ultimi 20 minuti di gara, è probabilmente il momento in cui fatica di più, in cui ci piace di meno, in cui fa peggio, in cui è stanco, in cui è nervoso. Lui o metteteci qualsiasi altro nome. Va tutelato anche nella disposizione in campo un giocatore, anche nella durata della sua partita. Perché se gli altri cambiano, il Milan, l'Inter, parliamo delle top, e cambiano 5 giocatori, diventano più offensivi, sono più freschi, patisce molto di più, prima ancora che infortunarsi, ma incide. Ce lo dicono alcuni studi, che chi resta in campo di più con i 5 cambi, ne cambiano 5 i tuoi e 5 gli altri, la partita è identica, ma per chi è rimasto in campo, 5 giocatori, di cui uno è portiere, 4 giocatori di movimento, i ruoli in cui patisci di più negli ultimi 20 minuti, dipende dalla gara, e in certi ruoli, è il centrocampista, secondo me, parlo da centrocampista da 4 soldi, è quello che rovinosamente può commettere addirittura più errori importanti davanti alla propria area, eccetera, eccetera, nel passaggio per la stanchezza, perché di fronte si trova 4-3 almeno giocatori avversari freschi e magari anche forti come quelli che prova a mettere la Juventus. Quindi il risultato può cambiare o restare tale, ma ne patisce il rendimento di giocatori non alla Locatelli, di giocatori su cui si punta tanto e su cui noi poi critichiamo tanto magari il giorno dopo. Spero di essere stato chiaro. Certo che João Mario resta un mistero, un pesante mistero. E l'anno scorso quando li comprava Giuntoli dicevate colpa di Giuntoli. João Mario è un mistero, ma chi l'ha sostituito vendendo un altro giocatore e prendendo questo? Che non piace, sembra non piacere per le caratteristiche? Forse deve andare a rivedere qualcosa anche il nostro dirigente Massimo, ovvero Comolli. Ieri ci ha fatto sorridere, ma il tifoso che ha Bodo, infreddolito, incavolato per il ritardo del suo aereo, gli ha detto cerchiamo di prendere giocatori buoni. E aggiungo io, buoni, il giusto per essere buttati nella mischia più volte di quello che è stato buttato nella mischia João Mario fino a questo momento. Abbiamo superato il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Manuel per questa bella puntata di oggi. Ci ritroveremo domani, Paolo Rossi qui con Cose di Calcio XL, il sottoscritto in conferenza con le vostre, con i vostri appunti e le vostre domande. Il palinsesto di Radio Bianconera non si ferma qui e la vostra radio rimanete pur seduti a casa vostra. Ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.